minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Elena Colson ed Eva Rorman, in console Rino Micocci. I temi di oggi sono gli anziani e l'eliminazione del loro isolamento durante i mesi estivi e l'Assemblea Generale di Caritas Internationalis. Nello spazio dedicato ai 3 minuti per la vita ci occuperemo di malattie mentali. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Entro la fine di luglio il Ruanda abolirà la pena di morte. La notizia è stata annunciata dal ministro della Giustizia Karuga Rama. Le condanne capitali già pronunciate verranno commutate in ergastoli. Kenya, abolite le tasse scolastiche per le scuole superiori. L'operazione costerà al governo circa 47 milioni di euro. Da gennaio sono gratuite anche le scuole primarie e da qualche settimana è stata promulgata una legge che punisce con un anno di carcere i genitori che non mandano a scuola i figli. In Kenya si stima che ci siano circa 8 milioni di analfabeti. Sole sì, soli no. È la proposta della comunità di Sant'Egidio per aiutare gli anziani a non morire a causa del caldo. In estate le persone che più soffrono le alte temperature sono gli anziani, spesso soli. Ricordiamo tutti l'estate del 2003 che provocò la morte di 70.000 persone in Europa e 20.000 in Italia. Di questi l'80% erano persone anziane, la maggior parte di loro vivevano in case di riposo o istituti. Ma non è il caldo in se stesso a causare queste morti. I colpevoli sono l'abbandono, la solitudine e la poca assistenza. Sono questi gli aspetti da eliminare per far sì che i nostri anziani vivano bene anche quando la città si spopola. Abbiamo parlato con Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio e Donato Greco, direttore generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute. Le interviste sono di Gabriella Ceraso e Marie-Geneviève Mathéos.
Prima cosa, si scoprono, si trovano tutti gli anziani oltre 75 anni, anche quelli nascosti, anche quelli che non escono mai di casa, si sa che esistono e si va a trovarli fisicamente per fare una prima analisi del bisogno. Quindi ci sono sia quelli che stanno bene, sia quelli che stanno male, sia quelli dove l'isolamento può creare dei problemi gravi. Poi si stabilisce un contatto telefonico regolare, a seconda del bisogno, più fitto o meno fitto, si crea una centrale operativa, si fa un censimento di tutte le risorse nel quartiere, quindi dalle trattorie ai medici di base, agli infermieri, a chi sa fare le iniezioni, a chi fa la spesa, a chi la porta a casa e così via. Si ricrea quindi il quartiere solidale, si permette alle strutture anche sanitarie di essere più efficaci, cioè i medici di base a questo punto non intervengono per telefono dando una ricetta o non sapendo perfettamente di cosa si tratta, ma c'è un rapporto molto più stretto. Si evitano i buchi d'estate perché arrivano i sostituti, perché non si sanno, non si conoscono le situazioni, e questo è quello che conosciamo tutti. In più, a questo punto, c'è una centrale operativa di pronto intervento attraverso l'assistenza domiciliare nel caso di cadute, piccoli incidenti familiari in casa. Questo permette di intervenire subito e tempestivamente nei casi più gravi, quindi il ricovero in ospedale avviene subito, viene seguito il percorso in ospedale e nel caso subito la dimissione e il sostegno quando si rientra a casa. Ma quello che si sta accadendo è questo: uno, si riducono i ricorsi ai pronti soccorso perché la gente ha meno paura, perché ci sono risposte differenziate. Tante volte l'anziano solo va al pronto soccorso anche quando non ha bisogno, perché è l'unico punto che gli risponde al telefono dove può essere portato. Secondo, si riducono le giornate di degenza ospedaliera perché diventano solo quelle necessarie. e quindi grandi risparmi anche per il sistema sanitario. Terzo, proprio l'analisi del bisogno fa sì che si riduca addirittura il numero degli anziani che hanno bisogno di una assistenza domiciliare permanente, proprio perché ormai è un rapporto personalizzato, e infine si riducono le mortalità, le morti di anziani in maniera molto rilevante, addirittura non solo rispetto all'anno 2003 quando in Italia ci sono stati 20.000 morti in più a causa dell'ondata di caldo, ma addirittura nel confronto abbiamo dimostrato che muore meno gente che nel decennio precedente, anche rispetto all'anno in cui ne sono morti di meno, cioè aumenta la qualità della vita, gli anziani e le famiglie con anziani sono meno isolate, hanno meno paura, tutto il sistema sanitario è meno gravato di domande incongrue e la qualità della vita si alza in maniera notevole. La cosa poi formidabile è che persino in grandi città come Roma si ricrea il quartiere solidale.
Con questi risultati voi in prospettiva intendete andare verso la nazione, non più uscire dai confini di Roma, uscire addirittura dal confine del Lazio. Quali sono i vostri obiettivi?
I nostri obiettivi sono aiutare il Paese a cambiare radicalmente politica sociale e sanitaria, spostando le risorse da un modello che è monoculturale, tutto in ospedali, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, cioè tutto in istituti, tutto istituzionalizzato, tutto residenziale, ed è un modello insostenibile per i costi e orribile per la qualità della vita, perché tutti finiamo più soli e più isolati i nostri giorni quando siamo più deboli, e anche le famiglie sono più isolate, più abbandonate e più sole con questi problemi. Al contrario, il nostro modello può permettere di ridurre in maniera rilevante i costi ospedalieri e di cambiare modello di società in modello tutto solitudine, tutto isolamento, e aiutare davvero sia le famiglie a tenere in casa i propri anziani, sia gli anziani a vivere in maniera meno spaventata là dove hanno sempre vissuto con i loro affetti gli anni, tanti anni che hanno ancora da vivere.
Certo, l'ultima cosa sua, mi incuriosiva questo i fondi tratti dall'attività della ASL, non ho ben capito esattamente. Sì.
Beh, c'è un caso molto laziale, molto specifico, c'è lo scandalo della sanità, la cosiddetta Lady ASL, di cui non abbiamo neanche una fotografia e quindi riteniamo sia una persona che fosse molto potente, visto che ne sono stati scritti centinaia di articoli ma non sappiamo chi è, e abbiamo un volume di corruzione legato a queste intermediazioni che sembra essere oltre di centinaia milioni di euro di danno alla sanità per costi aggiuntivi, per costi incongrui, per appalti non corretti e così via. Tanti dei soggetti che sono stati coinvolti in questi processi, che sono coinvolti, stanno negoziando, patteggiando le proprie condanne, compresa la restituzione di parte dei soldi che sono stati distratti dalla sanità pubblica. Questo tesoro, come per i beni confiscati ai mafiosi, analogamente può essere messo a disposizione di iniziative sociali. A questo punto, da parte della Regione Lazio, c'è la disponibilità, questi soldi, per utilizzarli dentro questa nuova prospettiva.
Quali sono i vantaggi del programma?
Il principale vantaggio è la ricerca attiva dell'anziano, quindi non più un servizio dove l'anziano si deve recare, prendere il numeretto e aspettare di essere visitato, ma un'azione di prossimità in cui quotidianamente il tessuto sociale contatta attivamente l'anziano e va a vedere come sta, va a vedere umanamente che bisogni ha. Quindi diciamo, l'idea è quella di una risposta globale, non soltanto sanitaria. Questo è il principale vantaggio di questo modello, che noi riteniamo espandibile nel Paese.
E quindi si tratta quindi di un cambiamento non solo di modello, ma di mentalità forse della società italiana?
Di mentalità, ma anche di strategie, cosa di cui c'è bisogno, perché purtroppo oggi dobbiamo ammettere che la risposta ai bisogni degli anziani è ancora insufficiente.
Ha detto che la salute non solo è un diritto, ma un investimento. Ci può spiegare un po' meglio?
Beh, molto semplice, oramai i costi della salute sono in continua crescita, e soprattutto sono in crescita i costi della cronicità, che è tipicamente degli anziani. Quindi noi dobbiamo sempre di più investire in prevenzione, perché non abbiamo più i soldi per curare la cronicità.
Erano Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Donato Greco del Ministero della Salute, al microfono di Gabriella Ceraso e Marie-Geneviève Matheos. Cambiamo argomento, ci occupiamo della conferenza stampa di apertura dell'Assemblea Generale di Caritas Internationalis che ha avuto luogo lunedì scorso presso la Sala Sinodo in Vaticano. Ascoltiamo le interviste realizzate da Alessandro Gisotti a Monsignor Héctor Fabio Henao Gaviria della Caritas Colombia e Davide Bernocchi della Caritas Somalia.
Quali sono i temi forti che stanno emergendo in questo evento di Caritas Internationalis?
In questo evento di Caritas Internationalis abbiamo piuttosto una riflessione sulla globalizzazione e poi la carità, come globalizzazione e carità si possono trovare insieme nella situazione del mondo d'oggi. Abbiamo fatto una grande riflessione il primo giorno per introdurre, ma poi per vedere come la dottrina sociale della Chiesa aiuta nella riflessione sulla globalizzazione, come dalla dottrina sociale della Chiesa vengono i grandi principi, i valori, le direttrici per i cristiani che si trovano nei paesi nel nord eppure al sud del mondo, cioè quelli che soffrono per la povertà, per la miseria, per l'angoscia, e poi come dare loro una luce nuova, come dare loro una nuova opportunità, come aiutare questi popoli. La Caritas è sempre presente in tutti i paesi del mondo per aiutare i popoli che sono in povertà e quelli che soffrono nelle guerre pure.
Un dato che sta emergendo molto forte è a livello globale l'aumento delle situazioni di grave emergenza, quasi tutte legate all'attività umana, per cui Caritas sta sicuramente riflettendo su come dotarsi di meccanismi efficaci di emergenza che però non si limitino all'emergenza ma guardino anche oltre e a uno sviluppo sostenibile.
Caritas Internationalis viene chiaramente a svolgere un'attività globale. Quali sono le ricchezze che emergono anche dal confronto di chi in diversi angoli del mondo promuove lo sviluppo umano attraverso appunto azioni così diverse ma anche così simili per il loro fondamento comune?
Ma dal mio punto di vista personale posso dire che c'è sempre una gran sorpresa quando ci ritroviamo in queste sessioni internazionali, perché mi rendo conto che quando facciamo noi in Somalia è in realtà fatto nello stesso spirito e dalle stesse motivazioni profonde di quanto viene fatto da Caritas in America Latina piuttosto che in Oceania nelle situazioni più diverse, e questo è sicuramente un gran conforto.
Uno dei temi all'ordine del giorno è la guerra al terrorismo, c'è un riferimento anche al conflitto in Medio Oriente, ma ecco, guardando anche alla realtà della Somalia, cosa può fare Caritas nella sua promozione di sviluppo umano per contrastare la piaga della guerra e del terrorismo?
Ma direi che Caritas purtroppo può semplicemente tentare di limitare i danni di questa strategia internazionale. Dall'altra parte, da un punto di vista pratico, quello che può fare nel campo dell'advocacy è sicuramente sottolineare il bisogno del rispetto dei diritti umani. I diritti umani sono sempre più dimenticati e messi al margine dell'agenda della comunità internazionale in nome della sicurezza. Ecco, ciò che avviene in questo momento in Somalia prova che non c'è sicurezza se non c'è rispetto dei diritti umani.
La Somalia, che cosa sta facendo concretamente Caritas in questa area così, come sappiamo, sconvolta da continue situazioni di conflitto? Ecco, come riesce, quali sono poi le difficoltà di chi opera sul territorio?
Ma la Somalia è stata recentemente dichiarata dalle Nazioni Unite il paese più pericoloso al mondo per gli operatori umanitari, peggio dell'Iraq, peggio del Darfur. Quindi questo già dice di per sé la difficoltà di operare in un simile contesto. Caritas opera la rete Caritas in generale opera da anni nel nord della Somalia con Caritas Svizzera e nella regione del Gedo con Trocare, che è la Caritas Irlanda. Caritas Somalia è tornata ad operare direttamente nel paese da circa un anno e mezzo. E in particolare ci siamo installati a Baidoa, che è la città che ospita le istituzioni transitorie, e il nostro ha voluto essere sin dall'inizio un contributo, direi, concreto al processo di pacificazione della Somalia.
Erano Monsignor Hector Fabio Henao Gaviria della Caritas Colombia e Davide Bernocchi della Caritas Somalia al microfono di Alessandro Gisotti. E siamo arrivati nello spazio dei 3 minuti per la vita. I bisogni di assistenza nel settore del disagio mentale, i problemi, la diagnosi, la terapia, l'assistenza e la prevenzione. Ieri la Fondazione Federico Ozanam Vincenzo De Paoli ha promosso un convegno per presentare l'indagine svolta su questi temi. Cristina Iotti ha intervistato Angelo Serio, professore di statistica medica.
3 minuti per la vita.
Quali sono i risultati ottenuti dall'indagine e che sono stati pubblicati nel volume che verrà presentato al convegno di venerdì prossimo?
Certamente è impossibile in poche parole presentare i risultati di un volume di 300 pagine. Comunque alcuni dati più importanti a nostro giudizio e che sono quelli che poi sono utili soprattutto per i volontari che devono operare in questo settore. Questi dati sono rappresentati da un numero abbastanza rilevante di persone affette da questi problemi che non hanno un sostegno familiare, non possono contare su un sostegno familiare. Oppure anche quando hanno il sostegno familiare, le famiglie talvolta sono impossibilitate per ragioni proprio di stanchezza, di crollo di fronte alla difficoltà dei problemi. Ecco, noi pensiamo che questo è uno dei campi in cui il volontariato può svolgere un'azione molto importante, a sostegno sia dei malati sia delle famiglie dei malati.
E per quanto riguarda la prevenzione si può fare qualcosa?
Sì, per quanto riguarda la prevenzione si può fare molto, ma purtroppo ancora siamo molto indietro, sia come conoscenze in materia e sia come iniziative concrete. Io penso che soprattutto bisogna agire nell'età evolutiva, perché è l'età in cui più spesso si manifestano questi disturbi e se non vengono trattati in maniera adeguata poi continuano, ovviamente proseguono nelle età successive con aggravamenti e con conseguenze molto più serie. Quindi l'azione anche in questo campo può essere molto utile, quella del volontariato, per sostenere le famiglie, aiutare le famiglie a utilizzare nel modo migliore possibile i servizi che offre la medicina scolastica e quindi evitare, come qualche volta accade purtroppo, che le famiglie rifiutano la condizione di malattia del loro figliolo, del loro bambino, e quindi questo finisce per danneggiarli, perché rende impossibile l'intervento da parte delle strutture specialistiche.
Ecco, come lei ha detto, il disagio mentale tocca soprattutto i più piccoli, i più giovani. Secondo lei perché?
Dunque, per vari motivi. Intanto perché ovviamente se c'è una predisposizione, questi problemi, queste malattie, chiamiamole così, o disturbi che siano, evidentemente questa predisposizione si traduce in manifestazioni concrete nel momento in cui l'individuo entra a contatto con l'ambiente sociale. È chiaro che questo avviene soprattutto nell'età infantile e soprattutto nel momento in cui il bambino entra nell'ambiente scolastico, perché finché in famiglia lui ha una specie di protezione e questo quindi lo mette al riparo da queste reazioni. Nel momento invece in cui si scontra con la realtà sociale, ecco che si manifestano questi disturbi, queste difficoltà. Quindi è molto importante l'attività di prevenzione nell'età infantile, nell'età evolutiva. Però ovviamente poi una prevenzione può essere effettuata anche tra gli adulti, e poiché abbiamo visto che ci sono delle strette interdipendenze tra il disagio mentale e certe abitudini voluttuarie, come per esempio le tossicodipendenze, l'alcolismo. Ecco, quindi la prevenzione di queste condizioni si identifica anche con la prevenzione del disagio mentale.
Era Angelo Serio, professore di statistica medica, al microfono di Cristina Iotti. Senti il ritmo dei tuoi passi, corsa in favore dei bambini sordi. La Roberto Wirth Found Onlus, in collaborazione con i Leprotti di Villa Ada, associazione sportiva amatoriale, organizza la corsa in favore dei bambini sordi dal titolo Senti il ritmo dei tuoi passi. La corsa, che si svolgerà il 10 giugno a Roma a Villa Ada, avrà inizio alle ore 9 e terminerà alle ore 12:30. È rivolta a tutti, bambini e adulti, sordi e udenti, appassionati della corsa che vogliono trascorrere insieme una giornata in nome della solidarietà e del divertimento. Ma ora è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.